Key Music. Vincenzo Vitale, raccontato da Stefano Balanzuolo.
Il 13 dicembre del 1908 nasceva a Napoli Vincenzo Vitale. Fu pianista, musicologo, animatore culturale e soprattutto didatta insigne, alla cui scuola si sarebbero formati musicisti di primo ordine. Tra i tanti, Michele Campanella, Laura De Fusco, Carlo Bruno, Francesco Nicolosi, Aldo Tramma, Paolo Restani, tutti pianisti evidentemente, ma al magistero di Vitale hanno attinto pure Francesco Davalos, che poi si sarebbe dedicato alla composizione e alla direzione d'orchestra, e Riccardo Muti, a proposito del quale Vitale in un'intervista di 40 anni fa dichiarava: «Spero che Muti non abbia perduto il suo attaccamento allo strumento, perché era davvero un pianista di gran classe». In più, gli è toccata la fortuna di possedere uno straordinario talento direttoriale. Ancora oggi, Muti conserva molta gratitudine nei confronti del suo antico maestro di conservatorio a Napoli. A proposito dei modelli di riferimento, lo stesso Vitale ne avrà pochi, ma fondamentali ed illustri, come Attilio Brugnoli prima, poi Alfred Cortot e Florestano Rossomandi. La formazione di Vincenzo Vitale si svolge infatti tra Napoli, in quel conservatorio di San Pietro Maiella dove lui stesso dal 1942 al 1970 sarà chiamato ad insegnare, e Parigi, dove a 24 anni si diploma all'École Normale de Musique, seguendo appunto i corsi di Cortot. Scrive Piero Rattalino nel libro Da Clementi a Pollini del 1983. Cortot aveva pubblicato nel 1928 i Principi razionali della tecnica pianistica ed era considerato un principe dei didatti. Vitale, partito per attingere grandi sorsate alle fonti del sapere, dovette capire presto che Cortot razzolava magari bene, ma predicava malissimo, e che i principi razionali non erano razionali per niente. Per uno che si era formato nel bacino di carenaggio della scuola napoletana, avendo studiato con Sigismondo Cesi, Florestano Rossomandi e Attilio Brugnoli, l'accorgersi che la farraginosa e indisponente dinamica pianistica di Brugnoli, pubblicata nel 1926, fosse più razionale dei principi razionali dispensati nel Tempio parigino, dovette essere un bello shock. L'effetto dello shock, aggiungiamo noi, è tale per cui Vitale sceglie di riavvolgere il nastro, tornare nella propria città, risalendo a ritroso le fila di un percorso didattico cui non si può negare l'appellativo di scuola e condirlo con l'aggettivo napoletana. Ma andiamo per ordine. Brugnoli, che nel 1926 già si dilunga a proposito di pianoforte sulla motilità muscolare nei suoi aspetti psicofisiologici, stimolando la curiosità del giovane Vitale, ha in Rossomandi, per 42 anni titolare di cattedra al San Pietro a Maiella, un ineludibile riferimento pianistico. Anche Vitale deve molto naturalmente a Rossomandi, così come a Sigismondo Cesi. L'uno e l'altro hanno studiato con Beniamino Cesi, che di Sigismondo, per inciso, è padre. Beniamino Cesi, l'ultimo allievo di Sigmund Thalberg, fondatore riconosciuto della scuola pianistica napoletana e autore di quell'arte del canto applicata al pianoforte dove sono enunciati i precetti della suddetta scuola. Insomma, a furia di risalire all'indietro con la memoria, la storia e la tecnica, Vitale arriva a riscoprire e a rivalutare l'eredità preziosa di Thalberg. Alla base della concezione pianistica in Vitale, spiega ancora Rattalino, sta la netta distinzione talberghiana di suono cantabile e di suono brillante. Ecco appunto, questa riflessione rimanda al peso che Vincenzo Vitale avrà, quale studioso e continuatore di un fenomeno, quello della scuola pianistica napoletana, di assoluto rilievo internazionale in termini didattici e performativi. A ribadire quel senso di continuità che collega la vicenda artistica e didattica di Vincenzo Vitale con quella del padre nobile di tutta la scuola pianistica napoletana, Zygmunt Thalberg, interviene anche un dettaglio biografico dal sapore romantico. Entrambi vissero e insegnarono affacciati sul mare. Thalberg a Posillipo, Vitale non troppo distante, a Mergellina. La casa del maestro era al sesto piano, ricorda sorridendo Michele Campanella, e aveva un panorama bellissimo. Ma quei sei piani in ascensore erano accompagnati sempre da un senso di inquietudine forte, perché il maestro incuteva un gran timore reverenziale. Arrivati davanti alla sua porta, si suonava il campanello e da quel momento non restava che affidarsi a San Gennaro. Era un uomo burbero Vincenzo Vitale, lo dicono in tanti, specialmente i suoi allievi costretti, per una nobile causa, a osservare una disciplina ferrea per studio e applicazione. Ma era anche leale, generoso e capace sul versante musicale di generare pensiero. Di solito le persone che producono idee e riflessioni, anche se burbere, anche se sempre pronte a tirare fuori la battuta graffiante, magari senza preoccuparsi affatto di celare la cadenza napoletana, anzi, si definiscono intellettuali, e Vitale in questo senso lo è certamente stato, mantenendo intatti lo spirito battagliero e l'ironia che lo accompagneranno fino alla morte, occorsa nel 1984, senza darsi mai dell'intellettuale l'allure sussiegosa. Vitale non aveva nessuna sovrastruttura ideologica, non faceva filosofia, non aveva teorie complicate, insegnava l'artigianato come un maestro di scuola ed era convinto non ci fosse altra via, osserva ancora Campanella, il quale aggiunge: il maestro ci ha trasmesso un criterio musicale ed un criterio tecnico, lavorando sempre con estrema semplicità. Una semplicità che non era semplificazione, non implicava cioè superficialità o volontà di sminuire i problemi, era anzi il punto di arrivo di un lungo processo di assimilazione degli aspetti più complessi di tecnica pianistica. Difficillimum docere facillime difficilia. È cosa molto difficile insegnare con tutta facilità cose difficili. Questo era il motto che Vitale amava ripetere durante le sue lezioni. Il merito di Vitale, d'accordo con Campanella, non è stato però quello di rendere meramente semplici le cose difficili, ma quello di porsi dubbi e domande anche su aspetti apparentemente assodati della prassi pianistica, fino a rimetterli e rimettersi in discussione. Infine, condividendo con i propri allievi un percorso assai complicato di analisi e di tecnica esecutiva. E se usiamo il termine esecutivo piuttosto che interpretativo, non è certo per sottovalutazione dell'insegnamento vitaliano, ma perché proprio il maestro stentava a trovare validità in un concetto di interpretazione che fosse avulso dall'elemento tecnico, al punto da credere che Beethoven stesso non fosse in grado di fornire una lettura univoca dell'opera 110, oppure da definire una mezza catastrofe la sonatina di Ravel eseguita dall'autore. Amava esagerare Vitale, non disdegnava la polemica, ma era forse un meccanismo di difesa naturale per un uomo che del controllo razionale dei mezzi propri ed altrui aveva fatto una vocazione. Sfortunatamente, nei ricordi postumi succedutisi in 35 anni, di Vitale si è messa in luce spesso e volentieri la dimensione aneddotica e personale, sorvolando incautamente sulla profonda forza del magistero intellettuale e musicale, degni di attenzione e rispetto, non soltanto da parte di chi l'abbia avuto per maestro. Vitale ha insegnato a me e a tanti altri la cosa più importante che possa esserci per un pianista, ossia la lettura della pagina musicale, intesa come capacità non solo di suonare le note, ma di inquadrare correttamente la scrittura. A parlare così è Laura De Fusco, tra le allieve più brillanti del maestro. Il concetto è semplice e Renato Di Benedetto lo riassume così. Se si vuole non semplicemente eseguire le musiche, riprodurle con efficacia più o meno vistosa, ma conoscerle, penetrarne l'intima essenza, capirne le motivazioni profonde per eseguire non una propria interpretazione ma ciò che è detta la musica stessa, beh, allora è indispensabile il possesso di mezzi tecnici adeguati. E qui, appunto, si inserisce Vitale. «Io quello che posso darvi è un metodo», diceva il maestro ai discepoli, sottintendendo che ognuno poi avrebbe potuto e dovuto mettere a frutto il metodo in questione sulla base del proprio talento e delle proprie potenzialità. Ed è un aspetto questo del quale dovrebbe tenere ben conto chi, nel presente più che in passato, ha tacciato la scuola di Vitale di un approccio vagamente fondamentalista. Nato musicalmente in un'epoca caratterizzata dalla presenza di grandi solisti, ma sicuramente molto lontana per gusto e per acribia tecnica dalla nostra, Vincenzo Vitale prova parallelamente l'impulso di capire e di suonare il pianoforte, che le due cose separate non possono esistere. Sente la necessità di non omologarsi ad un andazzo talvolta sgrammaticato, anche sacrificando una parte di virtuosismo, tanto in voga ai tempi, alla messa a punto di una grammatica, non a caso, di riferimento. Di un metodo, in altre parole, come lo abbiamo appena descritto. I modelli, proposti prima a se stesso, poi naturalmente agli allievi, si chiamano Toscanini e Benedetti Michelangeli, esempi di rigore non algido. Anche Vitale ha una carriera da solista, non lunga, ma neppure trascurabile. Paul Hindemith, per esempio, lo sceglie come primo esecutore italiano dei quattro temperamenti negli anni 40 del secolo scorso. E ancora, il protagonista della nostra storia sarà tra i primi a eseguire in Italia il concerto in sol di Ravel, peraltro con Carlo Maria Giulini sul podio. Due autori, Ravel e Hindemith, con i quali Vitale intratterrà rapporti diretti, così come con Casella. Al pianista Vitale, più in generale, va riconosciuto il merito di aver dato voce nel corso della densa carriera solista ad autori contemporanei con scelte coraggiose e intelligenti. Esegue in pubblico anche lavori di Reger, Busoni, Ghedini, Bartok, Bloch, e la cosa risulta sorprendente se si riflette solo per un attimo sulla fama di tradizionalista un po' retrò che avrebbe accompagnato poi la vicenda del Vitale didatta, quello più legato all'Ottocento e a Clementi. Ma è pur vero che il maestro Vitale, come ricorda Campanella, considerava esaurita la storia del pianoforte con la morte di Ravel. Fin qui vi abbiamo raccontato una parte piccola del rapporto che legò per tutta la vita, in varie forme, Vincenzo Vitale al pianoforte. Ma l'uomo, l'artista e l'intellettuale hanno altri punti di forza degni di essere esplorati. Nel 1944, Vitale è tra i pochi che si danno da fare per ravvivare a Napoli e in Italia un'offerta musicale, anzi una vita musicale, pressoché annientata dalla guerra. Firma e conduce una rubrica in radio, quindi fonda l'Orchestra Napoletana da Camera, destinata a cambiare denominazione dopo il 1948 in Orchestra Alessandro Scarlatti, in seguito acquisita dalla RAI. Oggi quell'orchestra gloriosa non esiste più. Nel 1955 pubblica, riportando in vita una storica testata dell'Ottocento, la Gazzetta Musicale di Napoli, rivista di critica e musicologia. La sua vena saggista attento e critico brillante risulta pure nei libri che scrive in tarda età. Martelletti e smorzatori e il pianoforte a Napoli nell'Ottocento escono, rispettivamente, nel 1975 e nel 1983. Salvatore di Giacomo e la musica invece viene pubblicato postumo, nel 1988. Con il titolo Il pianoforte a Napoli dell'Ottocento, a proposito, compare anche un disco nel quale Vitale esegue Martucci e Thalberg. Nel nome di Thalberg, appunto, Vitale darà vita poi a un'associazione pianistica che debba perpetuare i fasti della scuola napoletana. Saranno i suoi allievi a raccoglierne il testimone. Intanto, al maestro si aprono le porte dei conservatori italiani, prima Palermo nel 1934, poi Napoli 1942, quindi Roma nel 1970. L'apporto di Vitale risulta determinante anche per la nascita del Conservatorio di Avellino, di cui diventerà il primo direttore. All'estero, invece, ricopre il ruolo di exchanging professor presso l'Indiana University per 2 anni, a partire dal 1962. Di tanta straordinaria energia didattica si accorge nel 1968 anche il Ministero della Pubblica Istruzione, che gli conferisce la medaglia d'oro per i benemeriti della Scuola della Cultura e dell'Arte, nominandolo poi professore emerito. La prosa di Vitale, a proposito degli iscritti, talvolta appare compiaciutamente old fashion, ma non vi si scorge la volontà di porsi in una posizione di superiorità rispetto al lettore, né di ostentare erudizione. Piuttosto, i suoi racconti sembrano percorsi da un filo di sarcasmo irrinunciabile ed elegante, da vecchio signore napoletano in vena di confidenze. I giudizi, tuttavia, sanno essere regolarmente lapidari e taglienti, come conferma Campanella. Vitale aveva uno spirito critico sviluppatissimo. Con il suo modo di ascoltare severo ed acuto, non si lasciava condizionare nemmeno dal grande nome. Quando le note venivano appena accennate, ricorda ancora Campanella, invece che suonate, il rifiuto era categorico. Quando il problema tecnico non era stato seriamente affrontato e veniva millantato per risolto, la bocciatura era certa. Tra il 1977 ed il 1979, Vincenzo Vitale convince, probabilmente senza molti sforzi, 7 allievi suoi a incidere integralmente il Gradus ad Parnassum di Muzio Clementi. 100 studi pianistici di livello avanzato, assemblati senza uno schema percepibile, scritti nel primo quarto del XIX secolo con finalità didattiche. Un progetto imponente e, a dispetto del repertorio ottocentesco, innovativo, in quanto mai affrontato per intero fino a quel momento. I sette allievi, per la cronaca, sono Laura De Fusco, Michele Campanella, Aldo Tramma, Carlo Bruno, Maria Mosca, Franco Medori e Sandro De Palma. Gli esecutori però sono otto, perché ai pianisti già citati si affianca per l'occasione, naturalmente, lo stesso Vitale, il quale paga di tasca propria gli studi della Phonotype a Napoli, assolda l'accordatore del pianoforte e realizza, con tempi di lavorazione lunghi più di un film di Kubrick, un piccolo grande sogno, rendendo il Gradus, come scrive Rattalino, disponibile per gli ascoltatori comuni e per i pianisti pigri che non l'avevano mai letto da capo a fondo. Uno strumento di cultura e anche di provocazione culturale. Nell'introduzione al progetto discografico, Vitale annota: ho voluto solo consigliare ai giovani pianisti la massima circospezione del seguire certe avventate proposte di Travaglia. E perché mai un gentiluomo napoletano vecchio stampo, come l'abbiamo definito poco fa, dovesse ricorrere ad un termine francese quale Travaglia, si capisce facilmente riandando con la memoria all'inizio della nostra storia, al punto in cui compare Cortot, che di una collana denominata Édition de Travail si rende negli anni venti del secolo breve protagonista e artefice. Insomma, Vitale, con una parolina sola, si toglie un sassolino alla scarpa e proclama la superiorità, sul piano della didattica, di un vecchio classico come Clementi, senza negarne né l'aura di classico né addirittura quella rassicurante di vecchio. Rattalino parla, a proposito della rilettura vitaliana intesa come scuola, della meravigliosa riappropriazione di un testo didattico in una vera e propria mistica della sonorità, facendo un accostamento al clavicembalo ben temperato di Bach, riletto da Richter. Ma, come sottolineava Laura De Fusco in un'intervista recente, non è certamente la cifra didattica o, esasperando il concetto, manualistica di Clementi quella che affascina Vitale, il quale invece appare sedotto dalla musicalità del repertorio, dalla densità della scrittura pianistica, dal fatto che in Clementi si incarni la perfetta corrispondenza, usiamo parole di Michele Campanella, tra strumento e creazione artistica. Un concetto questo che rimanda al marchio di fabbrica della scuola vitaliana e ad un amore confessato, non solo in musica, per il classicismo, ossia per un alfabeto artistico che riesca a racchiudere l'io razionale e quello emotivo dell'autore senza sbavature. Giusto per chiudere il cerchio, ribadire di Vitale anche la tenacia organizzativa d'artigiano e imprenditore di se stesso, ricordiamo che il maestro riuscirà, alla fine, anche a trovare un editore disposto a scommettere sul progetto Gradus ad Parnassum integrale, facendo sì che il disco esca sul mercato nel 1982, ottenendo riconoscimenti internazionali e contribuendo alla rivalutazione di Clementi, quasi in coincidenza del 150° anniversario della morte. Virtuosismo per Vincenzo Vitale non era una parolaccia. Il virtuoso, secondo lui, era chi sapesse razionalizzare il fatto tecnico e dominarlo, senza l'ansia di dover correre e primeggiare. La precisione testuale, racconta Campanella, e la pulizia pianistica non erano, nel suo insegnamento, mera pignoleria, ma i tratti rivelatori di un atteggiamento etico, dove i concetti di decoro, ordine, bellezza, misura, rigore, semplicità, chiarezza, onestà, erano tutti contenuti nel cerchio magico che definisce l'arte. Non era raro che durante le pause dalle lezioni in conservatorio a Napoli, Vitale uscisse in strada portando con sé gli alunni. E non si parlava di musica, che al mondo esiste pure dell'altro, ma di persone, di pettegolezzi, di vita minima, osservata con acume spesso esilarante. Dopodiché si tornava a fare sul serio e potevano essere guai per gli incauti allievi in vena di distrazioni. Nino Rota, che mi ebbe come allievo giovanissimo al Conservatorio di Bari, fu molto contento della decisione della mia famiglia di trasferirsi da Molfetta a Napoli nel 1957. Mi disse che lì avrei incontrato il più grande maestro di pianoforte italiano, Vincenzo Vitale. A parlare così è Riccardo Muti, che poi aggiunge: fu la prima volta che sentii il suo nome e così mi preparai all'incontro con l'intenzione di fare bella figura. Al Saggio, a Bari, avevo preparato il Carnevale di Vienna di Schumann e lo suonai nel corso della prima lezione, nella sua casa di Mergellina. Eseguii il pezzo con impeto e la speranza di impressionarlo. Lui non mi disse nulla, non mi fece complimenti, ma credette da subito nei miei doti e mi mise, come suol dirsi, a pane e acqua. Mi fece abbandonare quello che avevo imparato fino ad allora e mi impose quegli esercizi ortopedici per le dita tipici della sua straordinaria tecnica e della grande scuola pianistica napoletana che affonda le radici in Thalberg. Passavo ore e ore al pianoforte. I miei familiari mi avranno odiato per quei martellamenti continui, monotoni. A quei tempi non pensavo affatto di diventare un direttore d'orchestra. Imparavo il pianoforte, la musica, e imparavo dal maestro cosa fossero una frase musicale e la fedeltà al testo. Non solo i suoi allievi sanno riconoscere Vincenzo Vitale un carisma fuori dall'ordinario. Si dice che Benedetti Michelangeli, meraviglioso interprete, ma non altrettanto sommo didatta, spiasse le lezioni di Vitale per trarne indicazioni preziose. E si racconta di quella volta, mezzo secolo e passa fa, in cui Rudolf Serkin, in camerino, dopo un recital schubertiano al San Carlo che aveva commosso il maestro, volle baciargli la mano davanti ai suoi allievi. Non c'è dubbio che Vincenzo Vitale, artigiano e maestro di scuola, sia stato una gloria di Napoli, del pianoforte e della musica italiana.
Dicembre 1908 nasce a Napoli Vincenzo Vitale. Stefano Balanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.